Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a Te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima e tutto noi stessi. Poiché siamo Tuoi, Ti chiediamo che il Tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. E Ti chiediamo ancora di farci nella Tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. Aggiungiamo alle intenzioni dette prima anche quelle del prossimo tempo di Quaresima, che da noi nel rito romano inizia mercoledì prossimo con le ceneri, nel rito ambrosiano inizierà direttamente la prima domenica di Quaresima. E chiediamo che questo tempo sia positivo, sia pieno di frutti per noi. Adesso abbiamo Sant'Anselmo che al solito ci insegna il metodo del nostro lavoro, ce lo ricorda. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Eccoci qua. E tra l'altro tutto questo coincide, almeno nel rito romano, con l'intenzione, la colletta, la prima orazione della messa, che ci fa chiedere di vivere insieme la sapienza della conoscenza con la capacità di mettere in atto, di operare, di far seguire nella pratica, nelle azioni, la stessa intelligenza che ci viene data con la conoscenza, con la ragione, con la rivelazione. Quindi tutto è in piena armonia in questa giornata. Tra l'altro c'è anche un elemento in più di piena armonia, perché la prima parte del Catechismo sul Credo, dove si parla del sacrificio di Gesù, a cominciare dall'ultima cena, corrisponde perfettamente a quello che nella seconda parte si dirà sul significato della liturgia. Abbiamo iniziato la seconda parte, quindi è come una prosecuzione naturale di tutto questo tema della centralità di Cristo, che prende su di sé tutto ciò che è stato ingiusto da parte dell'umanità e ricostruisce l'accesso alla giustizia originale attraverso la passione, la croce, la morte e poi la risurrezione. Così questo ci introduce anche alla Quaresima e alla Pasqua ormai vicina. Siamo nella prima parte al numero 120, che leggiamo e poi al solito commentiamo un attimo. Possiamo partire il tempo. Numero 120 pone questa domanda, questo interrogativo: come si esprime nell'ultima cena l'offerta di Gesù? E così risponde: nell'ultima cena con gli apostoli, alla vigilia della passione, Gesù anticipa, sottolineo questa parola anticipa che poi commentiamo, Gesù anticipa, cioè significa e realizza in anticipo, insiste, l'offerta volontaria di se stesso. Questo è il mio corpo che è dato per voi. È dato, viene annunciato ciò che sta per accadere, la passione. Questo è il mio sangue che è versato. Egli istituisce così al tempo stesso l'Eucaristia come memoriale del suo sacrificio, sacrificio che sta per avvenire, e i suoi apostoli come sacerdoti della nuova alleanza. Quando darà loro il mandato, fate questo in memoria di me. li abilita, non è che lo fanno con le loro capacità, li abilita, garantisce loro di essere lui stesso a passare attraverso di loro nella celebrazione dell'Eucaristia. Ecco, commentiamo un attimo, in questo numero che fa riferimento all'ultima cena, il concetto centrale non è tanto quello della cena, del banchetto, del pasto pasquale, che pure sono importanti sia per il significato simbolico, sia in quanto descrivono la modalità concreta della celebrazione, rievocata anche nella nostra messa, e garantiscono la continuità col rito della Pasqua ebraica in qualche modo, pur trasformandola. Quanto il significato di anticipazione, come abbiamo detto, anticipazione del sacrificio di Cristo nella sua passione e morte. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nell'ultima cena, celebrando la prima Eucaristia, l'ultima cena è la prima messa della storia, Gesù, nel sacramento che sta istituendo e sta celebrando, vive in anticipo. Abbiamo letto Gesù anticipa, cioè significa e realizza in anticipo l'offerta volontaria di Cristo. Celebrando quell'Eucaristia, Gesù vive in anticipo, rendendo il momento vissuto con gli Apostoli contemporaneo in anticipo agli avvenimenti della Passione che si sarebbero svolti di lì a poco. Questo termine anticipa, utilizzato in questo numero del compendio, è fondamentale per aiutarci a comprendere che cos'è per noi la celebrazione dell'Eucaristia nella Messa. Lo abbiamo già detto attraverso la storia dell'Eucaristia, lo ridiciamo nella parte sui sacramenti e viene detto già anche qui. Come Gesù, celebrando la prima Messa nell'ultima cena, ha reso contemporanea a quella celebrazione la sua passione, anticipandola, così noi che veniamo dopo, celebrando l'Eucaristia nella Messa, ci rendiamo anche noi contemporanei della passione di Cristo. Però non in anticipo, ma dopo che essa è avvenuta, e per noi addirittura un dopo di più di 2000 anni. Ma il processo, come dire, il procedimento, il metodo, la modalità è la stessa. La celebrazione del sacramento rende contemporanei, in qualche modo, eliminando la barriera del tempo attraverso il sacramento, noi siamo resi contemporanei di ciò che lui ha fatto più di 2000 anni fa. E lui, in maniera quasi curiosa, rende contemporaneo di poche ore in quell'ultima cena la passione che avrebbe vissuto effettivamente, non solo attraverso il sacramento, ma effettivamente di lì a poco, una volta uscito nell'orto degli ulivi, poi viene catturato, eccetera. Per cui la centralità è quella della contemporaneità del sacrificio, che avviene nella modalità visibile di una cena, di un pasto che è la cena pasquale, per cui la cena pasquale ebraica, che era tutta simbolica perché c'era l'agnello che era simbolo di Cristo, da simbolica diventa reale, è l'anticipazione della sua passione in prima persona e per noi è un ricollegarsi posticipatamente, ma un ricollegarsi reale. Non semplicemente un ricordo simbolico, allusivo, allegorico, no, no. Il sacramento garantisce l'innesto reale. E questa è la grandiosità di una. Solo Dio poteva immaginare, inventare qualcosa del genere. Ecco, questo è il modo adeguato di intendere per noi la Santa Messa, non una commemorazione di un evento del passato, il ricordo di un morto, non una ripetizione di un evento che è assolutamente unico, ma un essere resi contemporanei adesso, eliminando la distanza spazio-temporale grazie al potere di Cristo attraverso il sacramento. Per cui parole come commemorazione, come ricordo, come vanno intese in questo senso qui. Per questo i liturgisti hanno inventato la parola memoriale, che vuol dire essere resi contemporanei e non semplicemente una commemorazione come quella di di un grande uomo come quella che si fanno nelle liturgie civili in ricordo di grandi statisti o roba del genere. No, qui è tutta un'altra cosa. È una contemporaneità reale attraverso il sacramento. Come questo prodigiosamente, miracolosamente avvenga, è un miracolo, non lo sappiamo, però sappiamo che questa è stata la volontà di Cristo e che questo è ciò che realmente avviene. Ed è incredibile, è straordinario. Cioè, noi quando celebriamo la messa siamo presi dentro a questa cosa. Andiamo al numero successivo, perché qui adesso si va avanti progressivamente in questo approfondimento. Il numero 121 si chiede che cosa avviene nell'agonia dell'orto degli Getsemani. Finita l'ultima cena, questi escono nell'orto degli Getsemani, Gesù si mette in preghiera, gli altri un po' si addormentano, Giuda va a combinare l'organizzazione dell'arresto e sappiamo dai Vangeli che cosa succede. E ci dice qui il catechismo a questo proposito: malgrado l'orrore che procura la morte nell'umanità tutta santa di colui che è l'autore della vita, la volontà umana del Figlio di Dio aderisce alla volontà del Padre. Per salvarci, Gesù accetta di portare i nostri peccati nel suo corpo, facendosi obbediente fino alla morte. E sappiamo che questa non è una stranezza, ma è la modalità con cui Cristo, prendendo su di sé tutta la colpa e la pena, la conseguenza, e portandola nella croce della rottura della giustizia originale, del giusto rapporto con Dio Creatore, fatto dall'umanità nella sua interezza, nei progenitori e rinnovati in qualche modo da tutti i peccati attuali nostri, riprendendo tutta questa ingiustizia su di sé, ristabilisce la giustizia. Questo è il punto. La ristabilisce in quanto uomo, perché è l'uomo che ha rotto la giustizia, e la ristabilisce in quanto Dio, perché ci vuole una potenza infinita, solo come quella di Dio, per riparare un'ingiustizia infinita fatta nei confronti di Dio, che è infinitamente grande, infinitamente l'offeso è di una dignità infinita, e quindi occorre uno alla pari per ristabilire, per riparare l'ingiustizia che si è fatta. Tutto questo è perfino giuridico nella sua formulazione. Ecco, commentiamo un attimo: qui si dimostra l'onnipotenza di Dio. Noi, ragionando umanamente, siamo portati a rimuovere il ricordo di un dolore passato e della morte. E quando si deve consolare uno, gli si dice: ma adesso col tempo vedrai che dimenticherai, che passa, che attutirai. Noi siamo portati alla censura, alla rimozione, all'eliminazione, a dimenticare. Ma perché lo facciamo? Perché non siamo in grado di riparare. Non siamo in grado di riparare alla morte di qualcuno o alla sofferenza di qualcuno. Allora il tempo attutisce, ci fa dimenticare, ci addolcisce, ma il problema rimane. Quello là rimane un morto, quell'altro rimane gravemente malato, quell'altro rimane con tutte le sue, il peso delle sue colpe. Noi siamo portati per autodifesa a dimenticare, a censurare, a rimuovere, no? Tutto il lavoro degli psicologi che ti devono aiutare a rimuovere. Qui è esattamente l'opposto. Gesù non ha niente da censurare, da rimuovere, anzi, ha tutto da prendere su di sé e tutto da riparare per restituirti il giocattolo nuovo, il giocattolo dell'esistenza nuovo. Questo è dovuto alla nostra impotenza, come dicevo, di fronte al dolore e alla morte. Mentre Dio è onnipotente, non ha bisogno di dimenticare o di censurare. Ci esprimiamo con parole umane, ma non abbiamo altro mezzo. Al contrario, Gesù, proprio perché è onnipotente, essendo Dio, assume su di sé il dolore e la morte, addirittura la colpa che gli uomini, che è degli uomini, della rottura della giustizia con Dio creatore, e prendendo su di sé ciò che vi è di più penoso e doloroso, fino alla modalità della morte più infamante, com'è la morte in croce di un condannato, dimostra di essere così potente da trasformarla da morte in vita, e questa è la risurrezione. Da rottura della giustizia in riparazione della giustizia, in restituzione dell'accesso alla giustizia. Ma non obbligando gli uomini a subire il miracolo, rimanendo schiacciati da una potenza travolgente, ma nel rispetto della loro individuale libertà. Gesù, quando si rivolge al giovane ricco, dice: se vuoi, è una cosa di un rispetto impressionante, no? Il rispetto della libertà dell'individuale, del singolo. Se vuoi essere perfetto, fai così così. Se vuoi, o con quelli che sono andati via tutti, rimangono quei quattro gatti dei primi discepoli. Cioè, volete andarvene anche voi? È l'interrogativo alla libertà. Ognuno di noi è interrogato sulla sua liberamente. Se vuoi, c'è il ristabilimento della giustizia. Se non lo vuoi, preferisci rimanere così, questo è l'inferno, perché uno qui decide del suo destino. Ricordiamo la delicatezza di Gesù con il giovane ricco che fu lasciato libero di non seguirlo se vuoi, tant'è vero che quello poi non lo seguì. Chissà poi se in futuro è stato recuperato, non ce l'ho detto nessuno, ma è incredibile nella straordinarietà del modo di concepire le cose. Per quanto sia difficile, non è una cosa così agevole per noi, però di per sé è una possibilità grandiosa. Andiamo, passiamo un passo successivo, poi dopo ci fermiamo e discutiamo come altre volte, cioè. Però qui siamo al cuore della questione, perché siamo in Gesù Cristo, no? Credo in Gesù Cristo, nostro Signore, in Gesù Cristo che patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, cioè stiamo descrivendo il passo centrale della cristologia del credo, insomma, no? E di tutto quello che riguarda la modalità della salvezza. Dice: ma Dio non poteva fare in qualche altro modo? Sì, avrebbe anche potuto fare. San Tommaso dice: cuius una stilla, perfino una sola goccia del sangue sarebbe bastata. Ha scelto questa strada, che è quella che abbraccia la totalità più intera di tutto quello che noi siamo e di tutto quello che c'era da risanare. È un medico che non si limita a darti un antisintomatico perché tu non senta i disturbi, il dolore. Che è antisintomatico perché non sono in grado di fare di più, ma qui lui va alla radice della terapia, della cura. Altro che il concetto di perdono come condono in senso protestante, dice: beh, chiudiamo gli occhi, facciamo finta che tu non abbia niente di male. Dal medico dice: no, ma tu facciamo finta che tu non sia malato. Poi quello in realtà c'ha un male terribile e non glielo cura nessuno. Qui invece c'è la cura. Bene, 122. Quali sono gli effetti del sacrificio di Cristo sulla croce? Abbiamo visto la modalità della ricostruzione della giustizia originale, della riparazione della giustizia originale, e adesso vediamo gli effetti. Gesù ha liberamente offerto, ci dice ancora il compendio, la sua vita in sacrificio espiatorio. Espiare vuol dire pagare la pena che c'è da pagare in qualche modo, quindi prendere su di sé tutte le conseguenze per poter ristabilire per poter riabilitare, ciò ha riparato le nostre colpe con la piena obbedienza del suo amore fino alla morte. Questo amore fino alla fine, nel Venerdì Santo, nella liturgia del Venerdì Santo, che non è una messa, è una liturgia in cui ci sono delle letture, ci sono dei riti, l'adorazione della croce, poi si fa la comunione, si legge il Vangelo di San Giovanni della Passione e nell'ultima cena e si dice che Gesù amò i suoi fino alla fine, cioè fino all'estremo. Questo amore fino alla fine del Figlio di Dio riconcilia con il Padre tutta l'umanità. Tutta l'umanità che accetta di essere riconciliata, lasciata libera di accettare. Il sacrificio pasquale di Cristo riscatta quindi gli uomini in modo unico, perfetto e definitivo, e apre loro la comunione con Dio. Questa è la ricostruzione della giustizia originale. Capite quanto è importante aver capito il peccato originale come il venir meno della giustizia originale, del giusto modo di stare con Dio, con se stessi e con gli altri. Oggi queste cose non si insegnano più da decenni e invece sono la chiave interpretativa di tutta la storia umana. Per questo bisogna, io ci insisto forse in maniera quasi fastidiosa, ma se uno capisce un po' di questo, ha capito il cuore del cristianesimo, altrimenti il cristianesimo si riduce a un moralismo e a un devozionismo, pur lodevoli, ma non è il cuore del cristianesimo. A un moralismo perché rispetti quattro regole, perché per inerzia sei cresciuto in una famiglia cristiana, ormai non esiste più sta roba, noi abbiamo una certa età, quindi per noi esiste ancora, e rispetti queste regole, ma boh, perché? Boh, perché lo dice la Chiesa, perché l'ho sempre fatto, perché me l'hanno insegnato. Sì, perché è giusto, perché è ragionevole, è più equilibrato, ma no, sono il giusto modo di esistere, di vivere, perché questo te l'ha messo dentro il Dio creatore. Se tu sballi, ti rovini. Lo vediamo come si sta rovinando il mondo, perché costruisce tutto al di fuori dei comandamenti. Ristabilisce in modo unico, perfetto e definitivo e apre loro, agli uomini, la comunione con Dio. Apre, non è che obbliga col fucile, apre la possibilità, se vuoi. Cioè, un rispetto, cioè, Dio sembra trattarci da pari a pari, paradossalmente, cioè, ha un rispetto della nostra libertà perché ci vuole liberi. Noi dobbiamo stare ben attenti a non perdere il treno. Un po' di commento di questo numero 120, cos'era? 122. Che spessore acquistano, alla luce di tutto quanto abbiamo visto finora, le parole di questo numero del compendio. Prima osservazione, Gesù ha liberamente offerto la sua vita in sacrificio espiatorio. Assume su di sé, cioè, come uomo, e al posto di tutti gli altri uomini, è la sostituzione vicaria, come la chiamano i teologi. Lui si mette al nostro posto e fa lui il lavoro di riparazione che noi non saremmo mai in grado di fare. Noi siamo come il bambino che ha rotto il giocattolo e va piangendo dal papà e dalla mamma e quelli glielo rimettono a posto. Cioè, secondo punto, ha riparato la redenzione come concreta riparazione, ricostruzione e non come una categoria astratta. In senso di una teologia evanescente, spiritualistica, no, ha riparato la condizione dell'uomo, ristabilendo la possibilità di avere un giusto modo di stare dentro la realtà, di stare davanti a Dio, di stare con se stessi e con gli altri. Redenzione significa questa riparazione, questa ricostruzione. Terzo punto, il figlio, sto ripercorrendo proprio le frasi che sono in blu nel testo, le frasi del compendio. Il figlio dell'uomo riconcilia con il padre tutta l'umanità. Cosa vuol dire? Che restituisce l'accesso alla giustizia originale che era stata perduta. Abbiamo infranto la giustizia, quindi ci siamo messi in una condizione di rivalità, in una condizione di rottura del rapporto. Bene, la riconciliazione significa ricostruire il rapporto, riallacciare il rapporto, renderlo di nuovo cordiale, amichevole. Ultimo punto, sono ancora parole del compendio, Cristo riscatta quindi gli uomini in modo unico, perfetto e definitivo e apre la comunione con Dio, cioè la comunione con Dio è la grazia, che non è altro che una partecipazione, una forma, una qualche forma di partecipazione, analogica finché volete, ma reale con la vita stessa della Trinità. È come se Dio aprisse le porte di casa e ti accogliesse dentro la Trinità con i tuoi limiti, con la tua natura, ma in maniera vera. Tu vieni ricevuto nella casa di un grande personaggio e è chiaro che tu sei piccolino in confronto, eppure puoi mettere piede dentro quella casa perché ti vuole accogliere e ti tratta nella maniera più signorile, eh? E quando ti capita a volte di essere in un qualche consesso di grandi personalità, di grandi personaggi e tu ti senti piccino, ma loro sono così familiari che ti trattano come se tu fossi uno di loro. Io ho fatto un'esperienza del genere, adesso tanto raccontare cose, ognuno di noi ha le sue. Quando mi capitai, mi sono capitato più volte, per contingenze incredibili, alla Pontificia Accademia delle Scienze, lì erano tutti i premi Nobel, ma mi trattavano come se fossi uno di loro, una cosa impressionante, no? Io mi sentivo, cioè alcuni di loro li conoscevo attraverso i libri, no? E poi gli dicevo, ma dico, io ho usato il suo libro, e loro ti trattavano come se tu quasi come dei bambini, no? Come se tu fossi. Questa è la familiarità, immaginate di essere trattati così da Dio, cioè, ti prende in casa tua e ti tratta familiarmente. Pensate a Gesù che trattava familiarmente Maria, Marta, Lazzaro, andava a cena da loro. Quando con Don Nicola siamo stati a Nazareth tantissimi anni fa, scendevamo le stradine di Nazareth e lui diceva, ma pensate, dice, queste pietre sono state calpestate da Gesù, dice, il quale dice, andava a farsi la pizza con gli amici, no? Diceva lui scherzosamente, per cercare di descrivere la familiarità, no? Ed è una cosa incredibile. E qui dentro, in fondo, c'è questo, no? La comunione con Dio è la grazia, non astrattamente intesa, ma dono gratuito della partecipazione alla vita trinitaria di Dio, prima rivelata e poi resa esperienza resa fruibile. Capite come le categorie teologiche più astratte, lette per il loro spessore reale che hanno, che è anche antropologico, che è anche umano, ti riempiono l'animo, ti riempiono, sono incredibili. Cioè, qui dentro c'è tutto questo. Noi leggiamo sempre tutto, vediamo, ci hanno insegnato a vedere le cose sulle nuvole. No, l'incarnazione non è sulle nuvole. È Dio materializzato, non so come dire, non in senso pagano, ma è l'incarnazione. Ecco, il cristianesimo è questo. Mi dispiace, inventate tutte le religioni che volete, ma questa roba qui non esiste. Non esiste. Esiste perché quegli altri sono tutti tentativi umani. Questo qui è quello che ha fatto Dio, che te lo viene non solo a raccontare la scrittura, ma a fartelo toccare con mano. E questa è la grandiosità dell'incarnazione e dei sacramenti che sono segni materiali che portano l'efficacia della presenza della grazia di Dio. Bene. 123. Arriviamo fino al 125 che conclude la sezioncina. Fa un passo in più, eh? Gesù ha istituito l'Eucaristia e il sacerdozio nell'ultima cena, dove dentro ha anticipato quello che stava per fare, e quindi la sua passione e morte. Poi adesso coinvolge i discepoli, non solo gli apostoli come coloro che hanno il potere, a cui è dato il potere non per bravura, ma per vocazione, per un compito di fare questo in memoria di lui, di fare la stessa cosa. Dice: guardate, non abbiate paura, sono io che agisco attraverso di voi. Voi mi prestate solo la voce, le mani, il vostro corpo, la vostra intenzione, il resto lo faccio io. Adesso li coinvolge addirittura nel prendere la croce. Questo va inteso bene perché, vabbè, adesso lo leggiamo, ma vuol dire che io non solo prendo la pena, ma dopo aver espiato il prigioniero non viene sbattuto per la strada e poi s'arrangia, ma viene coinvolto in una forma di collaborazione. Cioè, io ricostruisco, ma dice Gesù, io ricostruisco la giustizia, ma affido un pezzetto di questa ricostruzione anche alla tua libertà, in modo che tu possa collaborare. E questo è il concetto cristiano di merito, cioè la tua libertà è nobilitata al punto tale da potere, San Paolo arriverà a compiere nella mia carne quello che manca i patimenti di Cristo, non perché manca qualcosa, ma perché lui vuole che quello che è il suo agire passi anche attraverso una tua forma di collaborazione. Gesù chiama i suoi discepoli a prendere la loro croce. Leggiamo, sono due righe e un po'. Chiamando i suoi discepoli a prendere la loro croce e a seguirlo, Gesù vuole associare al suo sacrificio redentore quegli stessi che ne sono i primi beneficiari. E non solo io ti faccio un regalo, ma ti do anche il posto di lavoro. Il massimo della riabilitazione è questo, cioè quando è che uno si sente, se no uno si sente, come dire, oggetto di commiserazione, oggetto di... Dice, va bene, mi fai pena, allora faccio tutto io. No, no, non mi fai pena, ti metto al lavoro perché non c'è dignità più grande dell'essere reinseriti in un posto di lavoro. Ti do una dignità che partecipa della mia. È una cosa favolosa, se ci pensiamo. Naturalmente, questo significa fare anche una bella fatica perché essere coinvolti nella croce non è una cosa leggera. Il lavoro è anche faticoso, eh? Ecco, questo è il passaggio umanamente più difficile, se vogliamo, che richiede una forza gratuita, la grazia che solo Dio può dare a un essere umano, perché non possiamo darcela da soli. Qui ci vuole una forza che te la dà Dio stesso, una capacità, una forza, in latino si dice virtus, eh? Virtus vuol dire la capacità motoria, no? Noi abbiamo sempre questa idea moralistica perché ce l'hanno inculcata con delle spiritualità un po' dolciastre, ma qui in senso forte, Santa Caterina non era certamente dolciastra quando parlava di queste cose, e neanche Santa Teresa d'Avila, ma nessuno i dolciastri siamo noi quando cerchiamo di fare la parodia di queste cose, ma non... In Cristo Dio ha il coraggio, usiamo una parola forte, per così dire, di prendere per mano un essere umano, per coinvolgerlo nello stesso metodo di accettazione della sofferenza e della morte, disastrose conseguenze della giustizia originale perduta, col peccato originale, per fargli attraversare il passaggio dalla morte alla vita che lui stesso ha compiuto con la passione, morte e risurrezione. Questo vuol dire associare al sacrificio redentore. E associarlo non solo alla fatica, alla pena, alla sofferenza, ma associarlo anche alla ricostruzione. Ti do la soddisfazione di vedere le cose che ti nascono tra le mani, sembra dire. Dice, sono io che lo faccio, però tu sei come il bambino piccolo a quale io chiedo di pigiare l'interruttore, il pulsante, poi l'energia elettrica per accendere la luce te la dà Dio, ma il pulsante lo devi pigiare tu. E Dio ti dice, io voglio che sia tu a pigiare, e il bambino che pigia l'interruttore, vede accendersi la luce a comando, impazzisce perché gli sembra di essere stato lui la causa, ma sa benissimo che non è lui. Eppure lui fa la sua parte, e guai se non la fa. Ecco, questo prendere per mano ricorda l'immagine di Gesù che invita Pietro a seguirlo nel camminare sulle acque del lago di Tiberiade. Dice, vienilo, e lo prende per mano, che qui simboleggia la nostra condizione terrena nel mondo, segnata dalle conseguenze del peccato originale e dei nostri peccati attuali. Ci dice il Vangelo, ed egli disse, vieni, Gesù che dice a Pietro di camminare sulle acque, vieni, fino a che ci si affida alla grazia di Dio, la cosa funziona. E Pietro riesce a camminare sulle acque. Pietro, scendendo dalla barca, si mise, dice il Vangelo, a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Nel momento in cui non ci si fida più, il dubbio è un momento di mancanza di fede, è inutile che ci dicano che il dubbio e la fede coesistono, devono coesistere. No, nel momento in cui dubiti, tu non ti fidi. Se tu dubiti di tua moglie e di tuo marito, in quel momento non ti stai fidando, non c'è verso. Nel momento in cui non ci si fida più e si fa conto su se stessi, ci si impaurisce e la cosa non funziona più. E infatti il Vangelo, Pietro, per la violenza del vento, si impaurì e cominciò ad affondare. Cioè, vedete che è una descrizione che ci corrisponde. Tornando a chiedere aiuto a Gesù, perché ci si rende conto che la forza viene da lui e si è salvi, si incomincia a capire come stanno le cose. Pietro gridò, Signore, salvami! E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Non gli disse, guarda che il dubbio coesiste con la fede, va bene così, come dicono oggi. No, gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Non hai ancora capito che sono io che ti do la capacità, la forza, la virtus di camminare sulle acque. E se te la do io puoi stare tranquillo. C'è una pedagogia incredibile, cioè gli lascia la possibilità di ricadere nell'errore, questi sono i nostri peccati attuali, dopo il peccato originale, dopo che ha ristabilito, ha ricostruito tutto, ti lascia la possibilità perché tu impari di più. Non ci indurre in tentazione. Beh, qui è essere indotti in tentazione in qualche modo, perché è lasciare la possibilità anche di essere messi alla prova. E se ci caschi una volta, ritorna. Ecco perché c'è il sacramento della penitenza, la confessione. È come andare a dire, Signore, salvami quando ci vai a confessare, no? E così si impara, un po' alla volta si impara. Si impara e l'animo si consolida, la fede si consolida, lo spirito si consolida, si forma la virtù, la capacità di. È una crescita, è un'ascesi, ed è una. Ecco, la parola associare, quando dice il Catechismo, Gesù associa. Chiama i discepoli ad associarsi alla sua passione, alla sua croce. Gesù vuole associare al suo sacrificio redentore quegli stessi che ne sono i primi beneficiari. L'abbiamo letto nel compendio un attimo fa. Ricorda la dichiarazione di San Paolo, che ho citato prima, dai Colossesi: completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. E abbiamo spiegato che cosa vuol dire. Non che manchi qualcosa, ma che è lui stesso che ha previsto che tu abbia una partecipazione una parte di partecipazione, ti affida qualcosa. Non perché la croce di Cristo sia incompleta, ma perché in essa è compreso anche il contributo della nostra libera scelta, della nostra libera offerta. È già scritto nella croce di Cristo. Anche il nostro contributo, il nostro pezzettino, la nostra libertà è prevista dentro la volontà di Dio, dentro la libertà di Dio. E qui dietro poi c'è tutta una riflessione metafisica che hanno fatto i medievali, eccetera. Dio crea non solo le cause deterministiche, quelle della meccanica classica dei fisici, crea anche delle cause probabilistiche, le abbiamo scoperte con la meccanica quantistica in qualche modo a livello della fisica, ma siamo molto più in là, ma crea anche delle cause libere, la volontà umana. Questo le scienze ancora non l'hanno scoperto, ma ci sono tutte le possibilità di aiutarci con un po' di serietà e di metodo veramente seriamente scientifico. Crea anche delle cause libere. Questi medievali l'avevano capito benissimo, perché le cause deterministiche le chiamavano cause ad unum, a un solo effetto, le cause probabilistiche le chiamavano ut in pluribus e ut in paucioribus, cioè con effetto molto probabile o con effetto poco probabile, e poi le cause libere sono ad utrum libet, quelle equipossibili, tutte e due le cose. Noi pian piano stiamo riscoprendo queste cose, perfino a livello della fisica, a livello della biologia, ma qui dentro c'è uno spessore molto più grosso, che è quello metafisico e teologico. In questo senso analogico, anche noi siamo chiamati a collaborare all'opera della redenzione, almeno prima di tutto non ostacolandola, ma soprattutto accogliendola. Si collabora con il lavoro, con la preghiera, con l'offerta della fatica e della sofferenza, con la morte, perché lui faccia diventare tutto ciò che facciamo qualcosa di sacro. Sacrum facere, sacrificio, viene da qui. Sacrificio non è mi do delle martellate sui piedi e anche da altre parti. No, non è mi do delle martellate, non è il gusto della sofferenza per la sofferenza. È il fare una cosa sacra, farla diventare sacra. Se tu la metti nelle mani di Cristo, quello che fai, le pulizie di casa, il lavoro di riparare un guasto, la fatica dell'orario, se tu lo metti dalla scuola per i ragazzini a tutto il resto, a tirare avanti la carriola e la baracca, tutto questo, se le metti nelle mani di Dio, diventa sacro. Sacrificio vuol dire questo. C'è una positività in questa parola qua. È chiaro che se tu stai male, perché sei malato, sei in ospedale o sei, devi offrire tutta questa fatica, ed è un sacrificio anche nel senso dello star male. Ma è un fare diventare sacro, un mettere nelle mani di Dio perché diventi sacro. C'è una positività che alla fine prevale. Ecco perché i santi hanno vissuto anche situazioni dolorose, faticosissime, gente che è rimasta paralizzata per decenni o che so io, e le ha vissute con serenità, perché ha avuto la forza e la grazia di metterle nelle mani di Cristo in modo che fossero fatte sacre, fatte diventare sacre. Ma è straordinario se si capisce in questo modo. È come se l'uomo dicesse: Signore, metto nelle tue mani ciò che ho, perché tu ne faccia qualcosa di sacro con la tua potenza e me lo restituisca consacrato. C'è un bel passaggio delle preghiere della messa, e forse anche in un prefazio, adesso non mi ricordo più esattamente, ma c'è un oremus, una preghiera nel Messale, che dice: noi ti offriamo noi stessi, ti offriamo le nostre cose, tu donaci in cambio te stesso, cioè restituiscici ciò che ti offriamo nella maniera più sacra possibile, che sei tu stesso. Cioè, le parole della liturgia, bene o male, capite in questo modo, non è che uno le ascolta, poi così una parola vale l'altra, sono le frasi che dice il prete, ma chi se ne frega, no? Cioè, dentro ci sono, ogni parola ha un peso, eh? È la logica del sacramento, che tu ci restituisca consacrato. Noi offriamo il pane e il vino e tu ci restituisci in cambio l'Eucaristia, ci riconosciamo te stesso. È la logica del sacramento, è la logica dell'Eucaristia. Il pane e il vino messi in mano a lui diventano il suo corpo e il suo sangue. La cultura cristiana si costruisce così. Le pietre delle costruzioni, delle cattedrali offerte a Cristo diventano cattedrali. Lo studio, i libri diventano cattedrali della sapienza, le grandi sintesi di pensiero. I gesti di aiuto materiale, affettivo e spirituale diventano cattedrali della carità. E Maria Santissima è il primo posto nell'anticiparci in questo percorso. Lei, come una madre, va avanti, va a esplorare prima e poi ci prende per mano e ci porta. Anticipatrice perché lei è la prima che ha beneficiato dei frutti della redenzione, essendo stata Immacolata Concezione, esentata dal peccato originale. Io avrei ancora il 124 da fare per chiudere il capitolo. Abbiamo parlato di sacrificio, vi faccio fare anche questo sacrificio, lo facciamo. E poi così abbiamo chiuso la sezioncina. Dopo si parlerà si prepara il discorso della risurrezione, insomma, la discesa agli inferi e la risurrezione. Ma è piccolo, si fa presto. Poi ci fermiamo. 124. In quali condizioni? Ma vedete che questa è dottrina che diventa anche spiritualità, diventa anche, cioè uno è come se fosse un ritiro quasi quasi, dirci queste cose andandole a scavare, andandole Gesù che spezza il pane, no? E questo è uno spezzare il pane, no? Lo riconobbero nel gesto dello spezzare il pane. In quali condizioni era il corpo di Cristo mentre si trovava nella tomba? E qui siamo già Gesù sepolto, Gesù morto in croce e sepolto. E c'è una domanda legittima, dice, ma in quali condizioni era il corpo di Cristo mentre si trovava nella tomba? Risposta: Cristo ha conosciuto una vera morte e una vera sepoltura. Tant'è vero che le donne andavano al mattino a portare gli aromi, gli oli per imbalsamarlo, per fare il trattamento che si faceva ai morti, quindi non è che non fosse morto. Quando l'ha tirato giù dalla croce, poi Giuseppe d'Arimatea chiese il permesso di ricordo di Gesù, Pilato aveva fatto constatare che era morto, non è che fosse una cosa apparente. Ha conosciuto la vera morte e una vera sepoltura, ma la virtù divina ha preservato il suo corpo dalla corruzione. E di questo abbiamo anche delle forme, qualche modo di partecipazione nei santi, no? Ci sono dei santi il cui corpo si conserva incorrotto, magari incartapecorito, ma incorrotto. In Gesù si conserva perfettamente, anche perché per 2 giorni e mezzo, 3 giorni, non è che potesse, anche se di Lazzaro si dice, ma è già di 4 giorni, manda cattivo odore. Gesù non manda cattivo odore, perché viene preservato, ovviamente, per virtù divina, dalla corruzione. Tant'è vero che i teli e il sudario che vengono trovati dalle donne e dai primi discepoli che vanno alla tomba, non è che sentono cattivo odore, trovano tutto perfettamente, anzi, probabilmente era addirittura come a volte aprendo le tombe dei santi si sentiva il profumo, no? Si dice di San Domenico, si dice anche di tanti altri, che è il buon profumo di Cristo, qui c'era sicuramente, per cui rimasero sconvolti quando videro questa scena. Questa preservazione della corruzione del corpo di Cristo nel sepolcro è già una sorta di inizio della sua risurrezione. È ed è anche il segno della sua assoluta immunità dal peccato e dai suoi effetti, è chiaro. La corruzione è una conseguenza del peccato originale, della rottura del modo giusto di esistere e di vivere. Anche ad alcuni santi, in modo più o meno evidente, è data l'incorruttibilità del corpo dopo la morte, come segno della nostra partecipazione alla futura risurrezione della carne, della quale si parla poi negli ultimissimi articoli del Credo che affronteremo quando sarà il momento. Ecco, ci fermiamo qua. Abbiamo fatto quattro numeri, cinque numeri abbastanza densi, e abbiamo visto anche, come dire, che letti non superficialmente hanno una potenza anche benefica interiore che fa respirare, insomma, no? Poi la vita non è un gioco, viverli nella concretezza non è un gioco, però conoscerli, saperli, sapere che le cose stanno così, lo dicevamo nelle messe di queste ultime tre domeniche, 2 domeniche fa era la sapienza nella liturgia come forma di conoscenza di come stanno le cose. Domenica scorsa i comandamenti era come vivere concretamente, applicare moralmente quello che si è conosciuto. E la domenica di oggi è la sfida dell'esperienza cristiana, cioè conoscere e mettere in pratica diventa un tutt'uno che riempie di positività la vita e diventa esperienza. Si parlava un tempo di spiritualità, oggi si parla di esperienza, si parla, ma è questo. E qui il catechismo ci aiuta attraverso i contenuti dottrinali anche a vedere come questo diventa un respiro per l'esistenza. Diventa qualcosa che aiuta, non siamo ancora in paradiso, ma è come se ci aprisse le porte. Si comincia già ad assaporare, Si comincia già ad assaporare. Il famoso centuplo qua giù di cui parla il Vangelo: avrete la vita eterna, ma avrete anche il centuplo qua giù, in tutto. Sì, ho fatto un accenno anch'io prima alla visione protestante, no? È questo, cioè è come se noi ci accontentassimo di una commemorazione, di una rievocazione, ma non avessimo chiara l'idea che poi ci sono tante varianti anche nel protestantesimo, insomma, no? Ci sono quelli che si limitano alla sola lettura della parola di Dio. E quindi i sacramenti non esistono. Poi ci sono quelli che abbinano la parola di Dio alla celebrazione di una cena che è un ricordo, in qualche modo, è un ricordo della passione di Cristo, è un ricordo, ma rimane un ricordo simbolico, non c'è una presenza reale. Poi ci sono anche altre varianti che ammettono la presenza reale giusto nel momento in cui si celebra l'Eucaristia, ma no, non è un sacramento, è qualche cosa che poi non si conserva, per cui non viene conservata l'Eucaristia. Al massimo è una presenza morale, una presenza durante il rito, poi ci sono tante sfaccettature, ma nella sostanza è questo, cioè se tu riduci tutto alla cena, senza che questa sia l'attualizzazione del sacrificio di Cristo, rimane una rievocazione, rimane un gesto di fraternità. Ecco, oggi si insiste tanto sul fatto che attorno alla cena gli uomini diventano tutti fratelli, ci si vuole bene, c'è una comunione in senso molto sentimentale o sociologico, e si riduce la messa a un fenomeno di questo tipo, distruggendo completamente il concetto di sacrificio e di sacramento, che rende presente e ricollega col sacrificio. Abbiamo visto nell'ultima cena il collegamento è in anticipo, in tutte le nostre messe è come se noi ci ricollegassimo con un momento che è stato vissuto da Cristo 2000 anni fa, insomma, no? Quindi qui è molto chiaro la risposta, insomma, è così. Naturalmente poi il libro di Giussani, La coscienza religiosa dell'uomo moderno, non solo parla di questo aspetto, ma tira anche le conseguenze culturali di questo, per cui l'uomo si concepisce sempre di più lui come soggetto centrale di tutto, di tutta la storia, di tutta la... e Dio si allontana quasi fino a diventare insignificante. Dio, se c'è, non c'entra, si arriverà a dire in epoca più avanzata. Per cui lì lui cerca di descrivere tutto questo percorso, questo processo. Quindi la risposta è sì. Nel senso che, bene o male, la visione protestante riconosce che il peccato c'è, riconosce che tu hai fatto una grave offesa a Dio, solo che ti dice, invece di ripararlo, invece di ricostruirti, facciamo finta che il torto non ci sia stato, ma il torto rimane. Per cui hai la famosa formula luterana che il peccatore rimane simul iustus et peccator, rimane contemporaneamente peccatore e giusto. Ma questa è una contraddizione, perché se tu sei reo di qualche cosa, in quel momento lì tu non sei per nulla giusto. Al massimo ti possiamo dare un condono e facciamo finta che tu non abbia ammazzato quello e ti riammettiamo nella vita sociale. Poi facilmente tu dopo ammazzerai qualcun altro, ma questo è secondario, questo si fa anche oggi nell'amministrazione della giustizia tante volte, no? Dice, quello ha ammazzato, però gli diamo la libertà provvisoria, facciamo finta che abbia rubato un cioccolatino, insomma, no? Cioè, la redenzione non è un condonare, il perdono non è un condono, mentre oggi si predica molto spesso il perdono come se fosse un condono. Dio chiude gli occhi, vabbè, ma uno che chiude gli occhi, un medico che chiude gli occhi di fronte a un malato, non lo guarisce e lo lascia morire nella sua malattia. Non è ammissibile questo. Mentre nella visione cattolica che abbiamo descritto, Dio ti risana, ti ridà interamente la salute. Naturalmente poi potrai sentire i dolorini dei postumi, nel senso che quelli ti servono come memoria di quello che hai passato, ma è una ricostruzione, è un risanamento. Quindi è un perdono ricostruttivo, non è un condono. Questo è importante. Oggi addirittura, tu parlavi di fragilità, si tende addirittura a dire che non è stata fatta nessuna ingiustizia, non è stato fatto nessun errore, ma che siccome siamo fragili, siamo deboli, allora abbiamo... è normale, ma questo... cioè, sostituire la colpa con la fragilità è come sostituire la malattia con, l'essere esili, l'essere... facili a essere deboli di natura e quindi, no, c'è ben di più, tu non è che sei solo debole di natura, tu la malattia te la sei andata a cercare, questo è un atto colpevole, Poverino, è debole di natura, si è preso il bacillo tale, no, quello lì si è comportato male e si è messo in condizioni di andarsi a procurare la malattia. Non so se riesco a rendere l'idea, cioè certi malanni uno se li può andare anche a cercare, uno che si droga o che eccede con l'alcol eccetera, se lo vuole rovinare il cervello e il fegato, se l'è andato a cercare, non è semplicemente che poverino è debole e allora si è ammalato, è peggio. Bene, ci sono altri, questo lo rende già in uno stato di corpo glorioso in qualche modo, prepara la risurrezione. Dopo la risurrezione, quando lo vedono un corpo glorioso, tant'è vero che all'inizio non lo riconoscono, eccetera, ma già nella tomba il suo corpo, essendo immune da qualunque forma di peccato e quindi è immune anche da qualunque forma di corruzione. Perché ricordiamoci che anche nell'uomo, anche nei progenitori, prima del peccato, loro avevano i doni preternaturali, quindi erano esentati dalla morte, eccetera. Cristo, essendo unito ipostaticamente a Dio, ha la pienezza di tutto questo e ce l'ha per natura, non per partecipazione, ce l'ha addirittura per natura e di conseguenza il suo corpo è perfetto e corrisponde alla, come dire, all'ideale. L'umanità di Cristo è il modello esemplare della umanità creata, della nostra umanità. Qui la teologia dell'esemplarità è eccezionale da questo punto di vista. A modello di quello siamo stati costruiti anche noi. Ecco perché c'erano i doni preternaturali. È chiaro che la nostra è una partecipazione, non è una connotazione per natura, ma è una connotazione per partecipazione. Ma gli orientali hanno una, come dire, una sensibilità enorme per l'esemplarità di Cristo. Le icone sono tutte concepite in vista di questa teologia dell'esemplarità. No? Poi i padri hanno lavorato su questo, anche gli occidentali. Lo stesso San Tommaso, come dire, arricchisce il pensiero occidentale proprio con la teologia della partecipazione, attraverso Dionigi, attraverso tutto quello che vuole, pseudo Dionigi, ma era ricchissimo da questo punto di vista tutto il discorso. Infatti, come dire, adesso sconfiniamo un attimo, ma la tua domanda lo include, come dire, questo è il platonismo di San Tommaso, non so come dire, perché l'idea platonica è l'esemplare in una visione cristiana. E Cristo è l'esemplare. Allora, Tommaso prende da Aristotele tutto quello che è l'ilemorfismo, la potenza e atto, prende anche la stessa gradi dell'essere, l'analogia, eccetera. E in qualche modo da Platone prende il buono della dottrina della partecipazione, naturalmente riformulata, ripensata, e dell'esemplarità. Cristo è il logos, è l'idea dell'uomo nella sua verità, nella sua pienezza. No? Qui dopo c'era tutto il dibattito sull'incarnazione, ma adesso diventa enorme, no? Per cui dice Cristo, il Verbo si è fatto carne proprio per nostra salute, dice il Credo, quindi principalmente per la nostra salvezza. Ma c'è anche un aspetto di esemplarità e su questo c'era tutto il dibattito con gli scotisti, eccetera. Lasciamo a Dio la libertà di sapere quello che doveva fare, però c'è del vero anche in questo, cioè il Cristo come modello esemplare, il Verbo in qualche modo incarnato anche in vista della manifestazione della sua gloria e non solo per la nostra salvezza. Il motivo principale, dice Tommaso, è la nostra salvezza, ma rimane vero che è anche per la manifestazione della sua gloria, per cui è l'uomo esemplare, il prototipo della creazione umana, e questo ha scatenato l'invidia degli angeli. Ecco perché c'è la ribellione di Lucifero, eccetera. Dice: per come? Se è fatto uomo e non si è fatto angelo, e noi chi siamo? No? Allora, invece di capire la cosa, c'è stata la ribellione. Quegli altri angeli l'hanno capita e l'hanno apprezzata. Vabbè. Va bene, qui abbiamo ampliato molto, ma è anche bello, poi se ci sono altre osservazioni, altre cose, anche prego. Insegnare queste cose bisogna viverle. Se tu fai esperienza di questo, perché per lavoro tuo, ma anche per la grazia di chi hai avuto, che ti ha insegnato queste cose, per tutta una storia personale, eccetera, allora è possibile comunicarle. Anzi, non si riesce a non comunicarle. Quindi la prima cosa è poter avere la grazia di una storia personale alla quale si è cercato di aderire, si cerca di aderire, che ti permette di coltivare questo gusto, questa bellezza che tu hai descritto. Perché nessun effetto è superiore alla causa, nessuno può dare quello che non ha o quello che non è. Così vale per tutto. Un insegnante trasmette la passione e il gusto per lo studio, si insegna il metodo di studio perché l'ha imparato lui prima di tutto. Altrimenti uno darà quello che può, ripeterà quello che c'è scritto sul libro, farà quello che può, però non riesce ad appassionarti. È lo stesso un medico. Ti cura e ti aiuta anche umanamente perché lui, oltre alle competenze, ha un'umanità. È tutto così, è tutto così. E com'è che questo succede sempre di meno? Succede sempre di meno perché per una serie di motivi contingenti storici, anche nella Chiesa si è infiltrato il fumo di Satana. D'altra parte Dio lo permette, e se lo permette, lo permette anche come possibilità e occasione per farcelo capire, per farci crescere. Cioè, io ti permetto di andare a sbattere contro il muro perché tu impari a camminare nella direzione giusta. In fondo la prova dell'errore è già prevista anche da parte di Dio come possibilità, ma è prevista per insegnarci qualche cosa. È chiaro che il genitore deve stare attento che il bambino non si faccia male fino ad ammazzarsi, però qualcosina dovrà imparare anche lui attraverso i suoi errori, attraverso il suo sbattere. Se è andato a sbattere un po' la prima volta, la seconda volta gli dice, la mamma gli dice, stai attento perché hai visto che ti sei fatto male. All'inizio tu pensavi di aver avuto una buona trovata nell'andare a correre contro il muro, poi ti sei fatto male, adesso ricordatelo per la volta prossima. Cioè, la permissione dell'errore è anche in vista di. Poi ci sono, quindi voglio dire, il motivo per cui pian piano si è corrotta il pensiero filosofico, si è corrotta la cultura, si è corrotta anche la teologia, le cose non vengono più insegnate, non ci sono più dei grandi maestri, qualcuno c'è ancora, grazie a Dio, anche nei seminari, anche nella formazione. Questa è la condizione terrena in cui gli errori ci sono, in cui non siamo ancora in paradiso. Tutto sommato, questo serve anche per ricordarci che non siamo ancora in paradiso, che quindi. Poi c'è sempre la possibilità di una riforma, di una ripresa. Poi ci sono anche le scritture che si devono adempiere, la grande apostasia nella fase terminale della storia, e forse può darsi che ci siamo anche dentro. Comunque siamo sicuramente dentro un'apostasia. A quel punto la Chiesa potrà uscirne purificata, questo nei piani di Dio. È chiaro che cioè, noi preghiamo anche per questo, cioè è il mistero dell'iniquità, è il mistero del male, di cui sappiamo che c'è, sappiamo che Dio lo permette per vagliare la nostra fede e ci dà anche, se vogliamo, tutti gli aiuti necessari per affrontarla. Però questo ci serve anche per ricordarci che non siamo ancora in paradiso. Quando venne Giovanni Paolo II a Bologna la prima volta nell'82, quando celebrò la messa alla Montagnola a Bologna, io c'ero in piazza della Montagnola, mi ricordo bene, ero diacono, sarei diventato prete a settembre. Era la Domenica della Misericordia, cioè la Domenica in Albis, l'ottava di Pasqua, e c'è la storia di Tommaso che dice io non ci credo, poi torna, eccetera. Fece un'omelia straordinaria. E tanto per parlare con chiarezza ai comunisti bolognesi, gli disse: non siamo qui per sistemare il mondo e per sistemarci nel mondo. Che vuol dire non siamo ancora in paradiso e quindi facciamo tutto quello che si può e si deve fare, però ricordiamoci che non, qui la situazione non è già compiuta, non è già perfetta. Non era, se vuoi, puoi avere tutto il bene che vuoi, ma se non vuoi, e quindi anche dentro la Chiesa, piano piano, tanta gente, come dire, si è ritenuta più furba, oppure ha preso scorciatoie, oppure ha cominciato a concedersi al male, ha cominciato a pensare fosse una sciocchezza, poi pian piano la cosa prende piede, oppure è rimasta affascinata da pensieri filosofici, teologici che sembravano interessanti, senza accorgersi che dentro c'era un tarlo che corrodeva tutto. Siamo messi così. Per cui cominci a essere più trascurato verso i sacramenti, verso l'Eucaristia. E cosa? E va bene, adesso sì, è più fraterno ricevere la comunione in mano, è più, siamo tutti allo stesso livello, siamo tutti. Pian piano non te ne accorgi, ma corrodi la coscienza, la consapevolezza delle persone. Dopo, chi è in grado cercherà di insegnare e di ricostruire, o anche di garantire una celebrazione fatta in maniera adeguata, in maniera dignitosa, insegnando alle persone il rispetto delle cose. Però devi approfondirlo tu prima di tutto, per cui è chiaro che se non preghi, se non ti formi sulla dottrina, sulle cose sane, piano piano finisci per insegnare malamente. Mi sembra da fare. È il mistero dell'iniquità che penetra, Dio permette che penetri perché poi alla fine si veda ancora di più la sua forza risanante, la sua gloria. Dice: bene, avete voluto costruire un mondo in maniera superficiale, vedete che va a pezzi? Pensate anche solo al Vangelo di oggi, chi era a messa da me stamattina se l'è sentito dire più volte, no? San Paolo che dice: nessuno si illuda, nella seconda lettura. E nel Vangelo Gesù dice: avete sentito dire che fu detto così e così? Bene, avete visto i risultati? Ma io vi dico che la strada è quella. E non è il rinnegamento della legge, ma è il compimento. Cioè, volete prendere sul serio quello che avete sentito dire, dovete fare il passo successivo. Oppure, avete sempre fatto così, vi va bene così? Va bene, arrangiatevi, cioè le conseguenze sono quelle che, ma io vi dico, e questa è la sfida che la Chiesa deve lanciare al mondo, che hanno lanciato i Papi, ha lanciato Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, e adesso si è smesso di lanciarla, ma si pagano le conseguenze, benissimo. Dopo si dovrà riprendere il filo, altrimenti, vabbè, scusa, l'ho fatta troppo lunga, ma era solo per dare un'idea, poi il resto rimane misterioso, cioè il nostro Signore ha scelto questa strada per educarci, per insegnarci. Forse noi ne avremmo scelta una diversa, però noi non siamo Dio, quindi è meglio che ci fidiamo di Lui, insomma, anche. C'era come quello che l'aneddoto che si raccontava ai bambini una volta, no? Dice del tizio che era sdraiato sotto un albero di quercia, sotto una cosa, e vede una ghianda piccolina attaccata su, poi vede accanto a sé invece una zucca grande così e dice: ma guarda un po', il Signore non ha fatto le cose bene, perché dice la quercia che è grande così, dice, meritava un frutto grosso come la zucca, invece questo qui che è una piantina da 4 soldi avrebbe meritato un frutto. Dopodiché si staccò una ghianda, gli cade sulla testa, sul naso, e si rese conto che era meglio che non fosse stata una zucca a cadergli in testa e che fosse stata la ghianda. Erano aneddoti ridicoli che si raccontavano ai bambini per fargli capire qualcosa. Tant'è vero che io a 72 anni me lo ricordo ancora, perché me l'hanno insegnata alle elementari.